Controradio, Newsline Estate.
Eccoci qua, ci siamo. Una buona mattinata a tutti voi, lunedì 18 agosto, sono le 8 trascorse da 4 minuti e questa è la Newsline di Controradio. Domenico Guarino in studio per accompagnarvi fino alle 9 con le notizie principali dalla stampa locale, gli approfondimenti, le interviste. Faremo un ritratto di Pippo Baudo, del pippone nazionale che è scomparso qualche giorno fa. Forte il suo legame anche con la Toscana, ma soprattutto ci interrogheremo su cosa ha rappresentato e cosa lascia Pippo Baudo nella cultura popolare. Parleremo con la professoressa Giuliana Caterina Galvagno, che è docente di storia e critica della televisione all'Università di Torino, con Marco Rimaschi, che è segretario regionale di Azione. Parleremo di politica, quindi il Gianni Bis, il Campo Largo, la lista dei moderati o le liste dei moderati, lo scontro con Italia Viva. Con David Baroncelli, invece, sindaco di Barberino Tavernelle, parleremo del suo pellegrinaggio che sta facendo per cambiare il patrono, ma insomma ci dirà tutto due se la linea ci assiste. Infine con Giorgio Bagordo del WWF parleremo della conclusione deludente del Link 5.2, che non ha condotto come si sperava ad un trattato contro la proliferazione della plastica. Prima di tutto però buongiorno a Matteo Rossi dall'AMMA per le previsioni del tempo.
Sì, buongiorno a tutti.
Che giornata sarà? Cosa ci aspetta anche per i prossimi giorni?
Sì, oggi nel pomeriggio avremo un po' di nuvolosità associata a qualche rovescio, breve temporale, sulle zone meridionali in particolare, quindi province di Grosseto, Siena e Arezzo, poco probabili invece fenomeni sulle zone settentrionali della regione. Domani giornata simile, bel tempo al mattino, poi nel pomeriggio rovesci e temporale, questa volta un po' più diffusi su tutte le zone interne. Le temperature calano gradualmente, sia oggi intorno ai 34 gradi le massime, 34 localmente anche 35, domani qualche grado in meno, intorno ai 32-33, poi nella seconda parte della settimana, a partire da mercoledì, avremo una perturbazione che transita tra mercoledì e giovedì e le temperature che calano decisamente, direi anche sotto i 30 gradi, ecco 28-29 gradi a partire direi da giovedì venerdì.
Quindi diciamo che il grande caldo alle ore contate?
Sì, direi assolutamente sì, ancora oggi e domani potremo avere temperature estive, poi diciamo che calano decisamente le temperature, la massa d'aria verrà sostituita da aria atlantica decisamente più fresca, quindi direi un po' la rottura dell'estate a partire da metà settimana.
Grazie Matteo Rossi, buona giornata, buon lavoro a voi dell'AMMA.
Grazie a voi.
Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione, l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni, l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hersch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre, Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Lo Yacht Club Livorno organizza due corsi di vela. Il primo forma persone che impareranno come stare in barca e dove mettere le mani. Con il secondo, come si conduce in autonomia una barca a vela. Entrambi i corsi sono tenuti da istruttori FIV, Durata dei corsi 3 weekend, dal venerdì sera alla domenica a pranzo. Lezioni teoriche, 2 uscite in mare, 2 cene e un pranzo. Visita di Livorno e un incontro con donne e uomini di mare con una storia da raccontare. Impara la vela, ti aspettiamo a settembre a Livorno in compagnia di Domenico Guarino. Info www.ycl.it. Segreteria @ycl.it. Sconto per i soci della Controradio Club. Per attivarlo scrivi a club@controradio.it.
Controradio.
Eccoci qua, allora, rinfrancati dalle notizie sul tempo che ci danno una prospettiva, insomma, di calo delle temperature. È una settimana dura, però ce l'abbiamo fatta, una decina di giorni di gran caldo. Pare però che a questo punto tornino nei prossimi giorni le temperature in linea con le medie stagionali, poi addirittura al di sotto. Insomma, si va a rinfrescare, si rompe l'equilibrio del fronte di altissima pressione che ci ha piagato, possiamo dirlo, nei giorni scorsi, perché effettivamente conferma anche in regione Crescioli, di là dal vetro. Non è stata semplice, ma ce l'abbiamo fatta. Peraltro siamo stati in compagnia, non vi abbiamo mai abbandonato in questi giorni. 342 8104 111, questo è il numero WhatsApp per i vostri messaggi. Un po' di notizie alla stampa locale. Mara sarà sepolta a San Giuliano Terme. Il presidente della giunta regionale Eugenio Gianni dice: non possiamo rimanere indifferenti. Qui il caso è della ragazza palestinese morta venerdì. La mamma ha chiesto che non venga fatta l'autopsia. Mara Abu Zuri, la ragazza palestinese di 19 anni, morta venerdì pomeriggio all'ospedale di Pisa. E la sepoltura sarà a San Giuliano Terme. Infatti il sindaco Cecchelli si è offerto di ospitare in uno dei suoi cimiteri il corpo della giovane. Il giorno della sepoltura dovrebbe essere domani oppure mercoledì, il tempo di ultimare l'organizzazione. Però sulla morte di Mara ci sono le solite polemiche, perché l'associazione Amici di Israele dice che Mara non è morta di malnutrizione, ma è morta di leucemia. Attacco ai medici, il caso della ventenne palestinese nel mirino della propaganda. Questo è il titolo dal Tirreno. La morte di Mara, Israele accusa Pisa, omessa la diagnosi di leucemia. La diagnosi di cancro era stata omessa dai rapporti della sua morte. L'accusa arriva da Israele e non da un ente secondario, riportata insieme al referto sul Times of Israel, che cita un post su X del COGAT, un organismo del governo israeliano, e chiama in causa, sebbene mai direttamente, l'azienda ospedaliera universitaria pisana che ha avuto in cura appunto Mara Abu Zuri. Ed anche la fondazione Meyer, c'è l'ira del presidente Marco Carrai. Sapete che ci sono state le prese di posizioni molto forti, ad esempio da parte del sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, che è anche candidato di Sinistra Italiana alle prossime elezioni regionali. Carrai dice: Falchi, slogan pretestuosi su di me. Il console onorario di Israele duro con il sindaco di Sesto, che aveva chiesto nuovamente un passo indietro da parte di Carrai dalla carica di console onorario di Israele, oltre che di presidente della fondazione Meyer. Passo indietro richiesto su quest'ultima carica. Naturalmente Carrai dice: non ci sarà nessun passo indietro. Le questioni sanitarie, farmaci, sale la spesa per il sistema sanitario toscano, le richieste dei medici, l'aumento dei primi 6 mesi dell'anno e le previsioni, tra i motivi anche l'arrivo di medicine molto costose. Si dovrebbe arrivare ad un aumento del 6% sull'intero anno in cifre assolute. Si tratterebbe di un esborso ulteriore di circa 90 milioni in più. Dal Tirreno, notizia interessante che rende conto di cambiamenti, potremmo dire epocali, nell'economia, nella società, anche nell'umanità della Toscana per come è storicamente formata. In 10 anni in Toscana, pensate, è sparito un quarto degli artigiani. A breve, dice il Tirreno, trovare idraulici, fabbri e falegnami sarà un'impresa. A Livorno è stato condannato un ingegnere per offese al sindaco sui social, l'articolo 595 del comune, del codice penale. Questo è l'articolo per la condanna dell'ingegnere, che è stato condannato perché c'è un confine alla critica. Mi ha detto detto, e se il sindaco Salvetti dice continuerò a denunciare. E poi naturalmente sui quotidiani, anche sui quotidiani della Toscana, il rapporto di Pippo Baudo con la nostra regione, oltre alle dichiarazioni del presidente Gianni di cordoglio, con Baudo se ne va un pezzo d'Italia, della sindaca di Firenze Sara Funaro, Baudo ha accompagnato generazioni con eleganza, e poi trovate insomma vari articoli che ripercorrono il legame descritto come forte di Pippo Baudo con la Toscana. Ma diremo chi è, quale regione italiana potrebbe non vantare un legame forte con Pippo Baudo, che ha segnato un'intera epoca della televisione, del costume, della cultura, anche se vogliamo della politica italiana, con quale significato e quale vuoto lascia, se lascia un vuoto, Pippo Baudo. Buongiorno e grazie alla professoressa Giuliana Caterina Galavagno, che è docente di storia e critica della televisione all'Università di Torino. Grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Cosa ha rappresentato allora Pippo Baudo nella storia, della cultura, come dicevamo, della politica, della società, della televisione nel nostro paese?
Ma sicuramente Pippo Baudo rappresenta una sorta di maestro di cerimonie di un certo tipo di televisione che non c'è più, ma che ovviamente si è evoluta nel corso del tempo, a partire dal suo successo con Sette Voci e anche la capacità di raccontare una storia popolare attorno appunto alla televisione. Raccontava sempre di essere andato in onda come sostituto di Rin Tin Tin, nonostante la RAI non credesse nel programma. Queste leggende popolari contribuiscono a creare un po' il mito di Baudo, che è davvero un cerimoniere della televisione. Sanremo, Domenica In, Fantastico, un certo tipo di varietà molto controllato, molto preciso, ma aperto anche all'imprevisto. Pensiamo appunto da Benigni, Grillo, lo sketch del trio contro l'Ayatollah Khomeini che rischia la crisi diplomatica. I famosi
che parla di Andreotti smemorato, no? C'è quello sketch bellissimo che Troisi dice: vorrei essere il figlio di Andreotti perché non si accorge di nulla, no? Che meraviglioso.
Quindi un rapporto che si è anche davvero evoluto nel senso del tentare di controllare, di mantenere l'ordine, mantenere appunto una certa pacatezza da un certo punto di vista, ma all'interno anche della possibilità di accettare l'imperfetto, l'impreciso, l'imprevisto.
C'è anche una questione di linguaggio, no? Che oggi è completamente cambiato nella televisione e nella comunicazione di massa.
Indubbiamente, no, una televisione come quella di Baudo non esiste più, è una televisione tramontata. L'immagine che è circolata più volte, credo, in questi giorni è proprio quella puntata di sabato sera con Mina, con Baudo, Buongiorno, Corrado e Tortora. Sparito Baudo, è sparita quella televisione, se vogliamo. Un tipo di televisione generalista destinata a un pubblico vasto che non c'è più davanti allo schermo, se non in pochissime occasioni, come può essere appunto ancora forse Sanremo, ma con alcuni limiti sempre. Baudo è diventato lui stesso un linguaggio e un termine, pensiamo a tutti i neologismi che lo includono, da baudismo, Pippo Baudismo, baudiano, quindi una nuova lingua, una nuova grammatica della televisione che passa dalla televisione del monopolio a quella commerciale degli anni Ottanta, pur sempre rimanendo fortemente aziendalista all'interno della RAI. Si sa appunto la sua difficoltà poi incontrata nel passaggio al gruppo, allora Fininvest di Berlusconi, che gli condona un po' i problemi anche finanziari per la rescissione del contratto. E questo davvero un uomo fa sì che Baudo sia un uomo azienda che ha rappresentato la RAI in tutte le sue evoluzioni culturali, sociali e politiche nel corso di appunto ormai quasi 60 anni.
Dunque, dicevamo baudismo, dicevamo anche del suo ruolo, se vogliamo, politico all'interno della televisione, anche all'interno del paese. Le faccio questa domanda perché io prendo a pretesto uno dei tanti post che ho letto nella mia bolla Facebook, naturalmente ognuno ha la propria, di una persona indubbiamente di sinistra che scriveva: beh, io Pippo Baudo, quando sono cresciuto, persona insomma più o meno la mia età, intorno ai 57, dice: io quando sono cresciuto, per me Pippo Baudo rappresentava il modello di una televisione che non avrei mai voluto guardare, e oggi alla sua morte mi scopro baudiano, no? Che è un po', se vogliamo, quello che si dice, molti dicono, un po' celiando, un po' no, della Democrazia Cristiana: moriremo tutti democristiani, o addirittura con l'aspirazione.
Ma sicuramente Baudo ha rappresentato questa sorta di diciamo aura democristiana leggermente di sinistra, più popolare forse. Pensiamo quanto se la sia presa per quella definizione che gli diede poi il presidente della Rai Manca di nazional popolare, in cui lui disse: allora inizierò a fare programmi regionali e impopolari. Nazional popolare che nel tempo inizia quasi ad assumere una connotazione quasi positiva, sicuramente ammantato da quella nostalgia per la quale appunto sicuramente la televisione che molti di noi 20 anni fa deploravano diventa adesso un modello, un rimpianto.
Ma c'è qualcuno che può vantare una qualche filiazione, un'eredità, secondo lei, nei confronti di Baudo? Penso, non lo so, Carlo Conti piuttosto che altri.
Ma sicuramente anche De Martino, per quanto possa essere indicato da alcuni, lo stesso Baudo si dice che li avesse visto in lui una sorta di possibile erede. Quello che in realtà manca non tanto è la possibilità di un conduttore sul modello di Baudo, è il contenitore che possa contenere un tipo di conduzione di questo tipo. Baudo è il varietà della RAI, è il varietà, il contenitore pomeridiano alla domenica in programmi connaturati con una certa evoluzione del flusso televisivo che ormai sta andando sempre più a apparire per i cambiamenti all'interno della programmazione. Forse per la sua capacità di appunto di imbarcamenarsi, potremmo dire, nell'ambito politico, anche Fabio Fazio per un periodo ha rappresentato quell'acqua cheta che poteva effettivamente rompere i ponti e lasciare spazio anche appunto, come dicevo prima,
troppo cheta, no? Anche rispetto a quello che dicevamo all'inizio, la capacità comunque di Pippo Baudo di aprire gli spazi, alcune volte anche urticanti, no? Con quella leggerezza e con quella finta casualità, no? Con cui capitavano quelle cose. Professoressa, grazie di essere stata con noi. Buona giornata, Giuliana Caterina Galvani. Buona giornata, buon lavoro. Yeah. fateci sapere qual è il vostro ricordo di Pippo Baudo, del Pippone Nazionale. 342 8104 111. Intanto Cosimo lancio un quesito che vi rilancio. Cosimo scrive: ho sentito qualcosa relativamente al rientro di Pippo Baudo in Rai 3 con un programma revisionista che fece arrabbiare qualcuno. Ricorda qualcosa? Io francamente, Cosimo, no, professo la mia ignoranza al riguardo, però magari qualcuno degli ascoltatori lo sa. 342 8104 111. Ci occupiamo ora invece di politica. Salutiamo e ringraziamo di essere con noi Marco Remaschi, segretario regionale di Azione. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dunque, mentre il centrodestra aspetta ancora l'ufficializzazione del candidato, per quanto diciamo il gruppo più vicino Alessandro Tomasi fa stampare volantini con l'immagine di Tomasi, lo stemma ai Fratelli d'Italia e la scritta Giorgia Meloni per Tomasi presidente, nel centrosinistra il candidato c'è, manca il programma, soprattutto mancano alcuni tasselli come ad esempio quante liste a supporto del presidente. C'è questa polemica nel campo, per così dire, moderato, centrista, no? Italia Viva ne vorrebbe una sola. Qual è la sua posizione, Remaschi?
Ma guardi, noi stiamo lavorando per portare avanti con determinazione il nostro progetto, che è partito all'inizio di febbraio intorno al presidente Eugenio Giani. È un progetto politico, liberal democratico, socialista, europeista, quindi basato anche su alcuni temi fondamentali del programma della Regione Toscana. Poi, se riusciamo in tutto questo a fare, diciamo così, una lista unica con altri partiti, altri civici nell'ambito dell'area riformista, ci proveremo, ma non è sicuramente questo il nostro primo obiettivo, il nostro obbligo. Il nostro obbligo è quello di sostenere con forza Eugenio Giani portando sui territori le nostre idee. Noi siamo favorevoli a un accordo politico, meno a un cartello elettorale.
Remaschi, ma ci spiega una buona volta cos'è che tra voi e Italia Viva non quadra, non quaglia, per usare un'espressione gergale, visto che poi a livello di posizioni sui fondamentali socio-economici almeno diciamo le cose sono più o meno identiche.
Ma non è un tema secondo me rispetto ai contenuti sui quali, come diceva lei, siamo molto vicini. È un tema nel quale dobbiamo capire se si fa un accordo generale dove ognuno, diciamo così, è garantito di poter rappresentare all'interno della coalizione le proprie idee, le proprie istanze, e vorremmo che questo progetto politico non finisse il giorno dopo le elezioni regionali, quindi il 14 di ottobre, ma vorremmo che continuasse per una legislatura. E quindi questo è quello che ci ha convinto fermamente a sostenere Eugenio Giani in tempi, diciamo, non sospetti, perché si parla di febbraio, perché ritenevamo che Eugenio Giani ricoprisse, e lo riteniamo tuttora con maggior forza, quel ruolo di un presidente innovatore in Regione Toscana, che io e anche il mio leader nazionale Carlo Calenda abbiamo definito avere tutte le caratteristiche per essere un buonissimo azionista.
Remaschi, in conclusione, c'è un punto in particolare programmatico che per voi è imprescindibile? In settimana è previsto una nuova riunione sul programma con PD e Movimento 5 Stelle. Per voi qual è un elemento su cui proprio non siete disposti a transigere?
Ma noi abbiamo sicuramente idee diverse dalla sinistra più radicale, sarà poi il presidente Eugenio Giani a trovare dei punti di incontro. È chiaro che i temi principali sono quelli delle infrastrutture, sono alcuni temi che riguardano la sanità, ma sui quali ci dovremo confrontare, come in tutte le coalizioni. Nell'ambito del centro-sinistra questo è stato sempre fatto, a volte con risultati migliori, a volte con risultati peggiori, però chiaramente infrastrutture, sviluppo economico e sanità sono punti per noi fondamentali.
Grazie Marco Remaschi, segretario regionale Azione, buona mattinata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Tra pochissimo in linea va a Milano per il GR Network Pippo Baudo. Ci sono vari ricordi che stanno arrivando, uno molto gustoso ce lo manda Carmelo, che è di origine siciliana, quindi ha un ricordo legato alla gioventù di Pippo Baudo, di Giuseppe Baudo, giovane studente di giurisprudenza, ma insomma ne parleremo dopo il GR di Popolare Network. Rientriamo intorno alle 8:40 con il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, con cui faremo il punto innanzitutto sulla questione degli incendi in regione.
State ascoltando Radio Popolare.
Le 8:30, buongiorno alle notizie di Popolare Network. I droni russi nella notte hanno colpito la città ucraina di Kharkiv, uccidendo almeno 3 persone e ferendone altre 17. L'attacco è arrivato mentre il presidente ucraino Zelensky viaggiava verso Washington, dove oggi incontrerà il presidente statunitense Donald Trump insieme ad una delegazione europea. Per Zelensky si tratta della seconda visita alla Casa Bianca dopo quella di inizio anno, diventata famosa come l'imboscata di Trump al leader ucraino. L'incontro di oggi è particolarmente importante perché arriva a pochi giorni dal vertice in Alaska tra Trump e Putin, che ha visto il capo della Casa Bianca riavvicinarsi a Mosca. Il presidente ucraino Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente se lo desidera, ha scritto Trump in queste ore sui social, oppure può continuare a combattere. Secondo le indiscrezioni, Putin per porre fine alla guerra avrebbe chiesto a Trump il controllo dell'intero Donbass, anche se al momento ne controlla circa il 70%.
Israele affama deliberatamente la popolazione di Gaza, è la denuncia di Amnesty International, che oggi pubblica un rapporto citando le testimonianze dei palestinesi sfollati e del personale medico che cura i bambini malnutriti nel territorio. Nelle ultime ore 57 palestinesi sono stati uccisi a Gaza, 38 di loro erano richiedenti aiuti. Nella notte l'esercito ha intensificato la sua offensiva su Gaza City nell'ambito della preparazione all'occupazione della città principale della striscia. Ieri il capo dell'esercito israeliano, Eyal Zamir, ha visitato la striscia di Gaza e ha incontrato gli ufficiali sul campo, annunciando poi di aver approvato i piani operativi per l'avvio dell'occupazione. Il piano verrà presentato al ministro della difesa Israel Katz tra domani e mercoledì, dopodiché saranno sottoposti al gabinetto di sicurezza. Il piano prevede lo sfollamento forzato di 1 milione di persone palestinesi stremate dalla fame, dalle bombe e dagli sfollamenti continui.
La giunta militare al potere in Myanmar ha annunciato oggi che le elezioni nel paese inizieranno il 28 dicembre, dando il via ad un voto graduale boicottato dai gruppi di opposizione e criticato dagli osservatori internazionali. La giunta, che governa con la forza il paese dal colpo di stato del 2021 e combatte una guerra civile contro i gruppi ribelli, a inizio mese aveva tolto lo stato di emergenza preparando all'annuncio delle elezioni, le prime dal 2020. Questo voto viene visto come un modo per la giunta per darsi una parvenza di legittimità nel tentativo di consolidare il proprio potere e ottenere il riconoscimento internazionale.
Elezioni in Bolivia. Secondo i primi risultati ufficiali, a contendersi la presidenza al ballottaggio saranno due candidati di destra. Al secondo turno di metà ottobre saranno il senatore Rodrigo Paz e l'ex presidente Jorge Tuto Quiroga a sfidarsi. Solo terzo il candidato favorito, l'imprenditore Medina, che appoggerà Paz. Quarto invece il principale candidato della sinistra. Le elezioni sono state contrassegnate dalla peggiore crisi economica del paese da una generazione, che ha visto gli elettori abbandonare in massa i socialisti al potere. Il voto segna infatti la fine di 20 anni di governo socialista iniziato nel 2005, quando Evo Morales fu eletto presidente con un programma anticapitalista.
Sono due le vittime dei roghi in Portogallo. Una vettura dei vigili del fuoco è precipitata in una scarpata mentre si dirigeva verso un incendio a Fundão. Il vigile è morto, altri 4 sono rimasti feriti, uno di loro è grave. La ministra degli interni ha prolungato fino a martedì lo stato di emergenza. Il fuoco ha già consumato circa 140.000 ettari, la metà dei quali in 2 giorni. Incendi anche in Spagna, dove sono stati mobilitati 500 soldati dell'unità di emergenza militare per supportare le operazioni antincendio. Il caldo torrido della giornata di ieri ha ostacolato il lavoro e i venti continuano ad alimentare le fiamme. Interventi antincendio anche in Italia, in Val d'Aosta, dove un vasto rogo si è sviluppato ieri nei comuni di Saint-Denis e Verré. Le fiamme, che avevano già costretto all'evacuazione gli abitanti di 3 abitazioni, hanno ora distrutto un edificio e una stalla non utilizzata. Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco e dei volontari. le 8:34 minuti, le notizie tornano alle 9:30. Grazie per l'ascolto, una buona giornata.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di materiali dispersi in carreggiata si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda invece che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti tra San Casciano Nord e San Casciano Sud in entrambe le direzioni. Sulla regionale 222 Chiantigiana da oggi fino al 22 agosto, sempre a causa di lavori, sarà in vigore un senso unico alternato H24 per il restringimento della carreggiata al chilometro 7172. Città di Firenze a partire da oggi fino al 20 agosto per lo smontaggio di un ponteggio, via dei Serragli sarà chiusa tra Borgo San Frediano e Borgo Stella. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9. Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Torna l'evento che intreccia musica, arte e parole in uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce a Firenze. Tra gli ospiti dell'ottava edizione l'artista Michelangelo Pistoletto, la talentuosa pianista Frida Bollani Magoni, l'icona del jazz Enrico Rava insieme a Fred Hersch e poi lo scrittore e sceneggiatore Carlo Lucarelli, la cantautrice Emma Nolde e la compagnia teatrale Lombardi Tiezzi. Dal 24 al 28 settembre Genius Loci, alla scoperta di Santa Croce. Genius Loci è un'iniziativa di Controradio Club e Controradio, opera di Santa Croce e il contributo di Comune di Firenze per Estate Fiorentina 2025, PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e il sostegno di Fondazione CR Firenze.
Controradio.
Rientriamo in diretta. Negli ultimi giorni in Toscana recrudescenza degli incendi. Il 14 agosto un fulmine ha innescato un rogo boschivo nel Senese, invece nel giorno di Ferragosto un incendio ha minacciato Rocca Albegna, 400 abitanti, stiamo parlando di Grosseto. E poi ancora ieri ancora incendi che hanno impegnato i vigili del fuoco, Empoli, Firenze Ovest, altri comandi, Vinci in via del Petroio, anche a Poggio a Caiano, a Capannori, insomma una situazione di recrudescenza dei fronti di incendio in una stagione che da questo punto di vista naturalmente va ancora valutata, perché ci sono ancora delle settimane, che però già può dare adito ad un primo bilancio. Buongiorno e grazie di essere con noi, al Presidente della Giunta regionale Toscana Eugenio Gianni. Buongiorno Presidente.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Che bilancio possiamo fare di questa prima parte dell'estate, insomma di questa grande parte dell'estate per quello che riguarda gli incendi?
Che ci sono stati anche molto impegnativi, per fortuna non hanno toccato persone, ma indubbiamente l'incendio a Tana, nel comune di Rocca Albegna, è stato un incendio che si è sviluppato fino a 580 ettari. Poi anche ieri, ecco, l'intervento del fuoco e soprattutto della nostra protezione civile con l'antincendio boschivo che ha consentito l'intervento forte sia a San Casciano sia a Carmignano, con le fiamme che si vedevano anche dalla piana, da Prato, da Poggiacaiano, dove l'incendio si è anche per alcuni tratti sviluppato, ma devo dire che la tempestività dei vigili del fuoco del nostro servizio antincendio ha consentito di tenere diciamo limitato e sotto gestione quello che è un fenomeno che in questa stagione, con il caldo e con quello che sono gli arbusti, i boschi più secchi, sicuramente ha le predisposizioni per sviluppare.
Prossimi giorni abbiamo sentito il LAM, le previsioni ci danno un abbassamento delle temperature e anche delle piogge, questo dovrebbe rassicurare sul fronte degli incendi o avete ancora allerta alta?
Ma già ieri, soprattutto in serata, ci sono state numerose precipitazioni di carattere temporalesco in alcune zone della Toscana e conseguentemente questo ci fa pensare anche attraverso le previsioni LAM che nei prossimi giorni andremo su un clima più variabile rispetto a quella concentrazione di caldo che abbiamo avuto negli ultimi giorni. Quindi sotto questo aspetto vi è una prevenzione naturale. Sono contento di come sta funzionando il nostro servizio incendi antincendio boschivo. I nostri elicotteri sono stati sempre attivati, a Rocca Albegna dove erano necessari i Canadair sono arrivati anche quelli, due in un giorno, uno in un altro, e la competenza di tempestività dei vigili del fuoco sta dando un contributo notevole.
Presidente, grazie, buona giornata, buon lavoro a lei.
A voi.
Non hai mai fatto niente, è l'immagine di te che trovi interessante. Non ha mai vissuto nulla ed imprigiona il senso, perché non sai decidere. Ne ho già visti come te stare in silenzio assenti, fucilare gli innocenti e i propri comandanti. Perché l'uomo prega Dio, ma preferisce Giuda e muore senza vivere. So io e il mio amore. Solo io e il mio amore, solo io e il mio amore. Ti ho visto abbandonare i figli, restando nelle case per poi tormentarli, e poi questi a loro volta bastonare i saggi, senza versare lacrime. Perché l'uomo spara il suo custode, prega l'aguzzino e intanto spia le perversioni del vicino. Perché l'uomo prega Dio ma preferisce Giuda e muore senza vivere. Solo io e il mio amore, solo io e il mio amore, solo io e il mio amore.
Allora, Renzo ci chiedeva di un incendio alla Querciola, Parco della Piana, se fosse solo sterpaglie. È arrivato il messaggio in conclusione dell'intervista con Gianni, ma credo ci avrebbe potuto dire poco il Presidente. Naturalmente se ci sono dei dubbi circa l'origine vanno valutati via via. Questo mi sembra che adombri il messaggio, messaggio di Renzo. Sono sempre in debito con voi di un ricordo molto bello del nostro Carmelo, meglio della mamma di Carmelo, su Pippo Baudo, su Giuseppe Baudo, ma ve lo leggerò tra un po', perché ora vi presentiamo una storia che diremmo avrebbe affascinato probabilmente Pippo Baudo, perché c'è un sindaco che se ne va con lo zaino in pellegrinaggio perché vuole cambiare il santo patrono. È il sindaco Davide Baroncelli, sindaco di Barbarino Tavernelle. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie.
Sindaco, ci spiega l'idea di questo pellegrinaggio, perché e dove sta andando, dove la sta portando?
Allora, in questo momento sono sopra Incisa e sto andando verso Vallombrosa. Sono partito dalla San Luca attraverso l'abbazia di Passignano e quella di Monte Scalari, poi arriviamo a Vallombrosa per poi andare a Fiesole, Firenze, per chiedere ai vescovi di Fiesole e Firenze, in quanto il nostro comune è quasi interamente nella diocesi di Firenze, però una parte ricade nella diocesi di Fiesole, di poter eleggere come santo patrono San Giovanni Gualberto. San Giovanni Gualberto è sepolto a Badia Passignano nel comune di Barberino Tavarnelle, e questo deriva dal fatto di una devozione popolare e dalla richiesta che mi è arrivata in questi anni dopo la fusione dei due comuni da tante persone sia vicino alla chiesa e non, di eleggere a patrono San Giovanni Gualberto rispetto all'assegnato San Pietro, e quindi abbiamo deciso, su sollecitazione anche della popolazione, di chiedere al vescovo questo cambiamento. E per testimoniarlo in prima persona mi è venuto in mente qual era la migliore cosa di impiegare un po' di tempo nel portare le istanze degli altri, e ho deciso di farla a piedi.
E che mi sembra, insomma, una bella cosa. Peraltro dovrebbe fare anche meno caldo in questi giorni, quindi se non becca l'acqua è stato fortunato. Senta, sindaco, allora, a parte il fatto, insomma, San Pietro è un santo importante, però certamente con minori legami col territorio, ricordiamo anche Gian Giovanni Gualberto è protettore dei forestali, se non sbaglio, quindi anche da qui forse il passaggio da Vallombrosa?
Esatto, e perché Vallombrosa è il monastero in cui San Giovanni Gualberto, diciamo, fonda il suo movimento di rinnovamento della chiesa, così diciamo, e anche Badia Passignano e Monte Scalari sono abbazie vallombrosane. E quindi era un ripercorrere nel nostro territorio quelle abbazie e quei luoghi hanno caratterizzato principalmente la vita di San Giovanni Gualberto. Si dice San Giovanni Gualberto, tra l'altro, una tradizione lo vuole nato nei pressi di Petruvio, sempre nel comune di Tavarnelle, e poi è sepolto, appunto, mi ricordavo, all'abbazia di Passignano. Ha creato e lavorato tanto a Vallombrosa, e quindi unire un santo che fa dell'ambiente e dell'austerità nel senso più buono e ampio del termine un elemento di riforma della chiesa e un elemento di riforma della società. Forse sono anche parole molto attuali.
Eh sì, parole assolutamente attuali. Questo immagino vi permetterebbe anche di creare un percorso, diciamo, di fede e anche di turismo di fede intorno ai luoghi del santo.
Su questo ci stiamo già lavorando grazie all'azione dei Pellegrini Mercatalini, un'associazione che lavora sul territorio. Io infatti sto percorrendo le loro tracce di questo primo percorso. Il nostro comune ora è fila di questo progetto, creare appunto il cammino di San Giovanni Gualberto, che di fatto è già messo su carta, se sarebbe detto un tempo, oggi su tracce GPX, e quindi è già fruibile, diciamo, sulla comunità del Pellegrino. Io, diciamo, sto percorrendo queste tracce per i quali davvero ringrazio in particolare il signor Talabba che mi ha dato appunto l'abbrivio di poter seguire questo percorso.
Sindaco, grazie, mi raccomando il cammino, e per tenersi informato l'app di Controradio, no? Sa come funziona, quindi
benissimo.
Buona giornata, David Baroncelli, grazie, sindaco di Barberino Tavarnelle, grazie.
Arrivederci, grazie.
Passing man a ready rap, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at the time it seems so bad. Trying different ways to make a difference through. The headmaster's had enough today. All the kids have gone away, gone to fight with next door school. Every turn that is the rule. Sits alone and vents his pain. Same old backsides again. All the small ones tell two tales. Walking home and squashing snails. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but
the park, kicking bush bikes off the dock, baggy trousers, dirty shirt, pulling hair and eating dirt. Teacher comes to breaking up, back of the end with a plastic cup. Oh, what fun we had, but did it really turn out bad? All I learned at school was how to bend, not break the rule. Oh, what fun we had, but at that time it seemed so bad, trying different ways.
Dunque il ricordo della suocera non della mamma di Carmelo relativamente a Pippo Baudo, meglio Giuseppe Baudo. Carmelo racconta che sua suocera ricorda un episodio del periodo universitario quando studentessa di lettere all'Università di Catania, al termine di un esame non brillantissimo, si trovò a frignare da sola nel cortile dell'Ateneo in via Etnea e allora fu avvicinata da un giovane sconosciuto collega che si peritò di chiedere cosa fosse successo. Il giovane collega fu molto premuroso, ascoltò con attenzione e poi alla fine insomma si presentò come un giovane studente di giurisprudenza, Giuseppe Baudo per l'appunto, quindi il tratto diciamo umano di gentilezza e Pippo Baudo si riconosceva sin dall'università. 342 8104 111 per i vostri messaggi. Intanto noi ci dedichiamo, parlavamo prima di con il sindaco di Tavernelle Barberino, Davide Baroncelli, relativamente al suo pellegrinaggio per chiedere il cambio del patrono e quindi l'attribuzione patronale a San Giovanni Gualberto, che è una personalità vissuta nell'undicesimo secolo, molto attento alle questioni dell'ambiente in particolar modo. E sull'ambiente non ci sono purtroppo ottime notizie, perché c'è stata la conclusione del Link 5.2 che avrebbe dovuto partorire un documento, un trattato per ridurre l'uso della plastica fino a insomma determinarne una diremo una scomparsa, no? Una forte limitazione, ma non è andata così, come spesso accade negli asset, nei round internazionali relativi alle questioni ambientali, alle tante belle parole poi non seguono fatti. Ma per sapere esattamente com'è andata, buongiorno a Giorgio Bagordo e WWF.
Buongiorno.
Che è successo allora al Link 5.2?
È successo quello che temevamo potesse succedere, ma che speravamo non succedesse, ovvero che non si è trovato un accordo su un trattato globale sulla plastica. Sono stati 10 giorni di consultazioni molto, molto intensi, ma fin dai primi giorni si è capito che c'è una forte spinta da una serie di paesi per cercare di limitare quanto più possibile l'efficacia di questo trattato. Diciamo che come aspetti positivi una grossa maggioranza, erano presenti più di 184 paesi delle Nazioni Unite, più di 140 erano in linea con quelle che erano le nostre richieste di un trattato forte, globale, vincolante per cercare di eliminare quelle che sono le plastiche più dannose per l'ambiente. Però purtroppo per avere un trattato internazionale vincolante serve il consenso da parte di tutti quanti i paesi e questo consenso purtroppo non c'è stato. Il presidente del comitato di negoziazione intergovernativa, che per cercare di moderare tutti questi interventi, alla fine ha portato avanti un trattato che andava bene, non andava bene a nessuno in realtà, era molto blando, molto, molto senza vincoli, è un trattato che ovviamente i paesi più ambiziosi non potevano accettare, quindi più che accettare un trattato che avesse poco valore, che fosse solamente un trattato di nome ma non di fatto, si è preferito non andare avanti.
Qual è stato il comportamento del nostro paese in questo frangente?
Diciamo l'Italia all'interno dell'Unione Europea, l'Unione Europea è stato tra il gruppo di paesi che ovviamente spingono maggiormente per un trattato globale, forte e vincolante. A livello europeo abbiamo già una serie di regolamenti e direttive che spingono in questa direzione, alcune sono già in vigore come la direttiva SUP, alcune andranno in vigore negli anni a seguire come il regolamento sugli imballaggi. I paesi che hanno spinto maggiormente contro sono stati la Russia, l'Iran, gli Stati Uniti, la Cina, l'India, quindi grossi player a livello mondiale per quanto riguarda la produzione di plastica, che ricordiamo è ancora ad oggi principalmente prodotta da combustibili fossili, e quindi gli interessi economici sono venuti davanti a quelli che sono gli interessi della salute umana e dell'ambiente.
Ci è arrivato un messaggio al nostro ascoltatore che dice: ma abbiamo un'idea di cosa ci sia dietro all'affare delle bottigliette, delle bottiglie, dell'acqua ad esempio, sia nella vendita che nel recupero? Beh sì, ne abbiamo un'idea, no, di cosa ci sia dietro questo ed altri business.
Sì, sono interessi economici. Ovviamente ci sono paesi in cui l'acqua non è potabile, quindi bisogna affacciarsi a quel mercato delle bottigliette. Nei paesi in cui invece l'acqua è potabile di qualità, l'ideale sarebbe utilizzare quanto più possibile l'acqua pubblica. L'Italia è uno dei più grossi consumatori di acqua in bottiglia, se non mi sbaglio era il secondo più grosso consumatore al mondo dopo il Messico. Però qui è proprio una questione di fiducia nelle istituzioni e nella qualità dell'acqua, che
su cui bisogna lavorare evidentemente. Senta Pagordo, allora in conclusione, stiamo parlando con Giorgio Pagordo del WWF per la questione del fallimento, no? Sostanziale Link 5.2 sul trattato internazionale per la limitazione dell'uso della plastica. Cosa potrà accadere da qui in avanti? Che passi si stanno muovendo?
Adesso il presidente del comitato ha dichiarato che ci potrebbe essere una nuova tappa, un 5.3. Diciamo però che se le regole del gioco sono quelle che sono state portate avanti fino adesso, difficilmente anche con un 5.3 si potrà raggiungere un accordo. Quindi servirà una presa di posizione da parte dei paesi più volenterosi e più motivati per cercare delle alternative, ma diciamo che è tutto molto fresco adesso, quindi noi speravamo che questo accordo
ci fosse qualcosa di più sostanziale. Senta, in conclusione davvero, ma esiste un'alternativa praticabile all'uso della plastica? Perché poi se io mi giro nella stanza da cui sto, l'acquario da cui sto trasmettendo, se levo la plastica praticamente rimango da solo.
Esatto, ma infatti no, la posizione del WWF non è contro la plastica in sé, necessaria, che contiene elementi dannosi per la salute umana e per l'ambiente. Quindi la plastica di per sé ha avuto un successo incredibile, perché è un prodotto che utilizzato nel modo giusto è molto efficace, è molto leggero, è flessibile, così via. Il problema è utilizzare un prodotto molto resistente, leggero e flessibile per prodotti che sono monouso per pochi minuti, ovviamente si perde tutta l'efficacia del prodotto.
Certo, a questo proposito c'è un altro messaggio del nostro ascoltatore che dice: ma imporre una cauzione sulle bottiglie di plastica come una volta si faceva sul vetro, sarebbe immaginabile, possibile?
Sì, ogni soluzione può essere messa in piedi. Diciamo, l'idea è cercare di ridurre quanto più possibile l'utilizzo. Al momento, alla media di riciclo, anche in Italia siamo messi in realtà abbastanza bene rispetto a quella che è una media europea, però a livello mondiale non c'è proprio l'infrastruttura per cercare di gestire tutta la quantità di plastica che viene prodotta. Quindi a livello mondiale circa il 10% della plastica viene effettivamente riciclata, e tutto il resto viene buttato in discarica, incenerita, oppure nella peggiore delle ipotesi disperso in ambiente.
Grazie di essere stato con noi, Giorgio Pagordo, WWF, buon lavoro naturalmente per quello che fate sui temi dell'ambiente.
Grazie a voi.
Siamo arrivati in conclusione, dunque ci chiedono il nome del sindaco di Barberino Tavernelle Baroncelli, David Baroncelli, questo è il nome completo. L'ultimo messaggio è arrivato: siete in tanti, bene, questo significa che o che molti non sono andati in vacanza o che diversi sono già tornati alla vacanza. In ogni caso, rimanete con noi dopo la sigla, la meravigliosa musica di Controradio, poi a partire dalle 9.30 Alias The Terrible con voi, quindi un ritorno a furor di popolo nella conduzione mattutina, ma lo troverete qui per un paio di settimane, quindi tranquilli, starà con noi Alias per un paio di settimane. Io ringrazio il Ragione Crescioli per l'ottima regia, vi dico che l'informazione regionale di Controradio torna con la prima edizione del GR a partire dalle 12.45, la Newsline invece alle 19, nel pomeriggio a partire dalle 16, dopo il City Lights, dopo la selezione musicale. Pierluigi Megahertz con voi, una buona mattinata a Domenico Guarino, ciao ciao.